guida galattica per Eurostop Pisti. L'ennesimo podcast che parla di Europa.
State ascoltando Guida Galattica per Eurostoppisti, il programma che vi vuole portare alla scoperta dell'Unione Europea, le sue istituzioni e il suo funzionamento. Innanzitutto cominciamo dicendo che l'Unione Europea si prefigge di mantenere la pace tra i suoi Stati membri e i paesi vicini e di porre la pace alla base di ogni iniziativa futura. In più, vuole promuovere la cooperazione concreta tra i paesi europei, garantire la sicurezza dei cittadini, promuovere la solidarietà economica e sociale e preservare l'identità e la diversità europee in modo globalizzato. Infine, intende promuovere i valori che gli europei condividono. Prima di concretizzarsi in un vero e proprio progetto politico, l'idea di un'Europa unita era soltanto il sogno di filosofi e visionari. Victor Hugo, ad esempio, vagheggiava degli Stati Uniti d'Europa, ispirandosi a ideali pacifisti e umanisti. Ma questo sogno fu brutalmente infranto dalle terribili guerre che prostrarono l'Europa nella prima metà del XX secolo. Dalle macerie della Seconda Guerra Mondiale sorse tuttavia una nuova speranza. Alcuni degli uomini che avevano combattuto i regimi totalitari erano ormai decisi a superare gli odi e gli antagonismi tra le nazioni e a porre le basi per una pace duratura. Così, fra il 1945 e il 1950, statisti coraggiosi come Robert Schuman, Konrad Adenauer, Alcide De Gasperi e Winston Churchill si impegnarono a guidare i popoli dell'Europa occidentale verso una nuova era, che avrebbe visto la nascita di nuove strutture, fondate su interessi comuni e su trattati miranti a garantire il rispetto delle leggi e l'uguaglianza fra le nazioni. Il 9 maggio 1950, ispirandosi a un'idea di Jean Monnet, l'allora ministro degli esteri francese Robert Schuman propose di istituire la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio. La produzione del carbone e dell'acciaio di paesi in un tempo di guerra fra loro passò sotto il controllo di un'autorità comune, l'Alta Autorità. Così, con grande senso pratico e altissimo valore simbolico, quelle stesse materie prime che avevano contribuito a innescare il conflitto furono trasformate in strumenti di riconciliazione e di pace. Oggi i cittadini dell'Unione Europea vivono in pace in regimi democratici, che rispettano lo Stato di diritto e i diritti fondamentali. Inoltre i paesi della ex Jugoslavia, che fino a poco tempo fa, negli anni 90, erano in guerra tra loro, hanno oramai aderito o si preparano ad aderire all'Unione Europea. La pace tuttavia non deve mai essere data per scontata. Nel corso della recente crisi economica e sociale, infatti, l'Europa ha visto emergere tendenze populiste, estremiste e nazionaliste che minacciano la democrazia e il processo di integrazione europea. Molti movimenti a livello sia nazionale che europeo nutrono scetticismo nei confronti delle istituzioni attuali. Resta chiaramente da vedere se una nuova crescita economica basata su soluzioni comuni sarà in grado di allentare queste tensioni. Ma veniamo adesso al processo di unificazione dell'Europa. È certo che dopo la caduta del muro di Berlino avvenuta nel 1989, l'Unione Europea incoraggiò la riunificazione della Germania. Successivamente, con il crollo dell'impero sovietico nel 1991, anche i paesi dell'Europa centrale e orientale, costretti per decenni a vivere al di là della cortina di ferro, riacquistarono la libertà di scegliere il proprio destino. Molti decisero che il loro futuro sarebbe stato accanto alle nazioni democratiche europee. 8 di loro hanno fatto il loro ingresso nell'Unione Europea nel 2004, seguiti da altri 2 paesi nel 2007 e dalla Croazia nel 2013. Anche gli stati mediterranei di Cipro e Malta sono membri dell'Unione dal 2004. Il processo di allargamento dell'Unione Europea è ancora in corso. 7 paesi si trovano in diverse fasi di preparazione in vista di un'eventuale adesione. Tuttavia, a causa della difficile situazione economica in cui si versa l'Europa, è improbabile che nuovi paesi entrino a far parte dell'Unione Europea nel prossimo futuro. Purtroppo, uno invece è uscito, il Regno Unito. Nel referendum del giugno 2016, la maggioranza dei cittadini britannici ha votato a favore dell'uscita dall'Unione Europea. Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha quindi notificato al Consiglio Europeo l'intenzione di recedere dall'Unione Europea, a norma dell'articolo 50 del Trattato sull'Unione Europea. I negoziati fra l'Unione Europea e il Regno Unito sull'articolo 50 sono iniziati il 19 giugno 2017 e si sono conclusi, effettivamente nel 2021, con l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. L'Europa del XXI secolo continua a dover affrontare importanti questioni legate alla sicurezza. A sud dell'Europa il fanatismo religioso è in aumento e spesso è all'origine di attacchi terroristici. Gli attentati compiuti in Europa dal cosiddetto Stato Islamico Daesh hanno introdotto i paesi dell'Unione a intensificare quindi lo scambio di informazioni e soprattutto l'intelligence. Ad est, sotto la guida di Vladimir Putin, la Russia sta perseguendo una strategia volta ad accrescere il proprio potere. L'annessione della Crimea alla Russia nel 2014 e gli scontri nell'Ucraina orientale sono eventi tragici che sono avvenuti e avvengono alle porte dell'Unione. In particolare i paesi dell'Unione Europea che hanno subito la repressione nell'Unione Sovietica si aspettano che l'Unione Europea si mostri solidale con l'Ucraina. I cittadini auspicano che l'Unione Europea provveda con efficacia alla sicurezza dei suoi Stati membri. L'Unione deve collaborare in modo costruttivo con le regioni situate fuori dai suoi confini come Nord Africa, Balcani, Caucaso e anche il Medio Oriente. Deve inoltre tutelare i suoi interessi militari e strategici, collaborando con i suoi alleati e in particolar modo nell'ambito della NATO, definendo un'autentica politica europea in materia di sicurezza e di difesa. La sicurezza interna e la sicurezza esterna rappresentano quindi due facce della stessa medaglia. Per lottare contro il terrorismo e la criminalità organizzata è necessario che le forze di polizia di tutti i paesi dell'Unione Europea operino in stretta collaborazione. Dal 2015 la ricerca di soluzioni comuni a livello europeo nei settori dell'asilo e dell'immigrazione è diventata poi una priorità dell'agenda dell'Unione Europea, in quanto l'Europa deve far fronte a un flusso senza precedenti di rifugiati in fuga dalla fame, dalla guerra e dai regimi dittatoriali. Una delle nuove sfide è fare dell'Europa uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, in cui i cittadini abbiano pari accesso alla giustizia e siano uguali di fronte alla legge. Per vincerla occorre una cooperazione rafforzata fra gli Stati, anche organi come l'Europol, l'Agenzia dell'Unione Europea per la cooperazione nell'attività di contrasto, e Eurojust, che invece promuove il coordinamento fra magistrati, giudici e funzionari di polizia dei diversi paesi dell'Unione Europea, possono assumere un ruolo più attivo. L'Unione Europea è stata creata per conseguire obiettivi politici, che persegue mediante la cooperazione economica però. Per garantire la crescita economica e far fronte alla concorrenza delle grandi economie mondiali, i paesi europei, il cui peso demografico è in costante diminuzione su scala globale, devono restare uniti. Nessuno Stato membro dell'Unione Europea è da solo sufficientemente forte da influire sulle decisioni politiche che riguardano l'economia mondiale. Per conseguire economie di scala e conquistare nuovi clienti, le imprese europee necessitano quindi di una base più ampia rispetto al proprio mercato interno nazionale. Ed è il mercato unico europeo a fornirla. Per permettere a quante più persone possibile di beneficiare di questo mercato, che tocca oltre 510 milioni di consumatori, l'Unione sta cercando di rimuovere gli ostacoli al commercio, adoperandosi per liberare le imprese da un'eccessiva burocrazia. Ma una concorrenza libera a livello europeo deve essere controbilanciata da una solidarietà a pari livello. I vantaggi per i cittadini europei sono tangibili. Ad esempio, in caso di alluvioni o di altre catastrofi naturali si può attingere al bilancio dell'Unione per portare assistenza alle persone colpite. I fondi strutturali gestiti dalla Commissione europea favoriscono ed integrano gli interventi attuati dalle autorità nazionali e regionali per ridurre le disparità fra le diverse regioni d'Europa. Di questo parliamo specificamente nel nostro programma di divulgazione Play Europe. Inoltre, il bilancio dell'Unione Europea e i prestiti della Banca Europea per gli investimenti contribuiscono a sviluppare le infrastrutture di trasporto europee, ad esempio attraverso l'ampliamento della rete autostradale e della rete ferroviaria ad alta velocità, rompendo così l'isolamento delle regioni periferiche e incentivando gli scambi transeuropei. La crisi finanziaria mondiale del 2008, seguita da quella innescata dalla pandemia da Covid-19, hanno provocato la maggiore flessione economica della storia dell'Unione Europea. Nel caso della crisi finanziaria mondiale del 2008, i programmi di assistenza per Cipro, Irlanda, Portogallo, Spagna sono stati efficaci e anche grazie alle riforme nazionali, spesso difficili, sono stati portati a compimento. Sono stati portati a compimento quasi tutti entro il 2014. In questo caso la Grecia ha incontrato maggiori difficoltà nell'attuare le necessarie riforme strutturali nel suo settore pubblico e quindi al termine di complessi negoziati sul debito pubblico nell'estate 2015 sono stati conclusi anche con questo paese nuovi accordi sulle riforme. Nonostante la particolare situazione della Grecia, la condivisione di una moneta unica ha contribuito a proteggere la zona euro dalla speculazione e dalla svalutazione anche di fronte alla crisi innescata dalla pandemia Covid-19. L'Unione Europea e i suoi Stati membri hanno operato congiuntamente per cercare di risolvere i problemi economici e sociali innescati da questa pandemia. La grande sfida per i paesi europei negli anni a venire sarà quella di uscire dalla recessione in maniera tale che nascano nuovi posti di lavoro sostenibili, in particolare nei settori delle tecnologie digitali e delle tecnologie verdi. Le società post-industriali europee diventano sempre più complesse, il tenore di vita continua a crescere, ma persiste un notevole divario fra i ricchi e i poveri, che può essere ulteriormente acuito dai fattori come la recessione economica, la delocalizzazione dell'industria, l'invecchiamento della popolazione e i problemi riguardanti le finanze pubbliche. È importante quindi che gli Stati membri dell'Unione collaborino per far fronte a queste sfide, ma collaborare non significa cancellare l'identità culturale e linguistica dei singoli paesi. Al contrario, molte attività dell'Unione promuovono una crescita economica basata proprio su elementi regionali unici e sulla ricchezza delle diverse tradizioni e culture d'Europa, dalla gastronomia regionale al turismo. Grazie alle tecnologie digitali, la diversità culturale diventerà un fattore ancora più forte, in quanto sarà tecnicamente più facile distribuire i prodotti culturali a carattere locale. 65 anni di integrazione europea insegnano che l'Unione fa davvero la forza. Con iniziative comuni ed esprimendosi con un'unica voce, l'Unione Europea ha molto più peso economico, sociale, tecnologico, commerciale e politico di quanto ne avrebbe se i suoi Stati membri agissero singolarmente. Altre potenze mondiali come la Cina e gli Stati Uniti tentano di influenzare le regole dell'economia mondiale. È quindi più importante che mai che gli Stati membri dell'Unione Europea si riuniscano tra loro, dando vita a una massa critica e mantenendo così la loro influenza sulla scena mondiale. Nella pratica, questa influenza è esercitata ad esempio attraverso il ruolo svolto dall'Unione Europea nei negoziati internazionali sulle regole commerciali. I paesi dell'Unione hanno definito di comune accordo molti principi e norme tecniche che incidono sulla vita quotidiana dei loro cittadini e che fungono da modello per molte altre regioni del mondo. Ne sono un esempio le norme in materia di salute e sicurezza, la promozione delle fonti di energia rinnovabile, il principio di precauzione per la sicurezza alimentare, ma anche gli aspetti etici delle nuove tecnologie e così via. L'Unione Europea inoltre rimane all'avanguardia negli sforzi internazionali per combattere il riscaldamento globale. In tutto il mondo, i valori europei si manifestano anche attraverso la cooperazione allo sviluppo e gli aiuti umanitari gestiti dall'Unione. L'antico detto "l'Unione fa la forza" è più pertinente che mai per gli europei di oggi. L'Unione Europea promuove valori umanitari e di progresso e si adopera affinché l'umanità possa beneficiare dei grandi cambiamenti planetari attualmente in corso e non esserne vittima. Le forze del mercato o l'azione unilaterale dei singoli paesi non bastano a soddisfare le esigenze dei cittadini. L'Unione sostiene quindi una visione umanista e un modello sociale che la stragrande maggioranza dei suoi cittadini sente di condividere. I diritti umani, la solidarietà sociale, la libertà d'impresa, l'equa distribuzione della ricchezza, il diritto ad un ambiente tutelato, il rispetto delle diversità culturali, linguistiche e religiose, un'armoniosa combinazione di progresso e di tradizioni. Questi costituiscono per gli europei un ricco patrimonio di valori comuni. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, proclamata a Nizza nel dicembre 2000, è uno degli strumenti giuridicamente vincolanti che sancisce tutti i diritti attualmente riconosciuti da tutti gli Stati membri e dai loro cittadini. I valori e i diritti condivisi contribuiscono ad accomunare gli europei in un sentimento di fratellanza. Giusto per fare qualche esempio, tutti i paesi dell'Unione Europea hanno abolito la pena di morte. Se volessimo capire come si è formata l'Unione Europea e come siamo arrivati alla situazione attuale, potremmo sinteticamente ripercorrere le tappe storiche che hanno portato fino alla creazione dell'Unione Europea e le potremmo suddividere in 12 tappe. La prima è il 1951, con la nascita della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, la cosiddetta CECA, con ben 6 paesi fondatori. Nel 1957 gli stessi 6 paesi firmano poi a Roma il trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, la cosiddetta CEE, e il trattato che istituisce anche la Comunità Europea dell'Energia Atomica, Euratom. Poi, nel 1973, le comunità si allargano a 9 stati e introducono più politiche comuni. Nel 1979 c'è la prima elezione diretta del Parlamento Europeo. Nel 1981 il primo allargamento mediterraneo. Nel 1992 viene introdotto il mercato unico europeo. Nel 1993, con il Trattato di Maastricht, nasce l'Unione Europea, per come la conosciamo oggi. Nel 2002 viene messo in circolazione l'euro. Nel 2004 l'Unione Europea ha ben 25 Stati membri, che saliranno a 28 da lì al 2013. Nel 2009 entra in vigore il Trattato di Lisbona, che cambia le modalità di funzionamento dell'Unione Europea. Nel 2014 alle elezioni europee si presentano vari candidati alla presidenza della Commissione Europea. E infine nel 2015 il consolidamento della zona euro. Il 9 maggio 1950 è proposta con la dichiarazione Schuman la creazione di una Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, che si concretizza con il Trattato di Parigi del 18 aprile 1951. Creando un mercato comune del carbone e dell'acciaio, i 6 paesi fondatori, Belgio, Italia, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Repubblica Federale di Germania, intendono anzitutto garantire la pace fra i vincitori e i vinti della Seconda Guerra Mondiale, associandoli e inducendoli a cooperare in un quadro istituzionale comune, improntato al principio di uguaglianza. I 6 decidono poi di dare vita con i trattati di Roma del 25 marzo 1957 alla Comunità Europea dell'Energia Atomica e alla Comunità Economica Europea. Quest'ultima avrebbe implicato la creazione di un mercato comune più ampio, comprendente tutta una serie di beni e servizi. I dazi doganali tra i 6 paesi saranno poi aboliti dal 1 luglio 1968 e già negli anni 60 saranno perseguite politiche comuni, prime fra tutte la politica agricola e quella commerciale. Il successo è tale che Danimarca, Irlanda e Regno Unito decidono di aderire. Il primo allargamento, da 6 a 9 membri, avviene nel 1973. Adesso si accompagnano nuove politiche in ambito sociale e ambientale e soprattutto l'istruzione. Nel 1975 viene istituito il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Il giugno 1979 segna una tappa fondamentale, con la prima elezione del Parlamento europeo a suffragio universale diretto. Queste elezioni si svolgono ogni 5 anni. Nel 1981 entra a far parte della comunità la Grecia, seguita nel 1986 da Spagna e da Portogallo. Questa espansione della comunità nell'Europa meridionale rende ancora più necessario quindi attuare i programmi di aiuto alle regioni. Agli inizi degli anni Ottanta la recessione mondiale alimenta una corrente di europessimismo. Nel 1985 la Commissione europea, presieduta da Jacques Delors, pubblica un libro bianco che accende nuove speranze. La comunità decide infatti di completare il mercato interno entro il 1 gennaio 1993. Sancisce tale ambizioso obiettivo l'Atto Unico Europeo, che viene firmato nel febbraio 1986 ed entra in vigore il 1 luglio 1987. L'assetto politico del continente subisce una radicale trasformazione con la caduta del Muro di Berlino nel 1989. La riunificazione tedesca nell'ottobre 1990, la democratizzazione dei paesi dell'Europa centrale e orientale liberatesi dal controllo sovietico e l'implosione dell'Unione Sovietica nel 1991. Gli Stati membri avviano così i negoziati per elaborare un nuovo trattato che i capi di Stato e di Governo adottano. Si tratta del Trattato di Maastricht, firmato nel dicembre 1991. integrando nel sistema comunitario esistente un regime di cooperazione intergovernativa per alcuni settori, quale ad esempio la politica estera, la giustizia e gli affari interni, il nuovo trattato istituisce l'Unione Europea. Il trattato entra in vigore il 1 novembre 1993. Altri tre paesi, Austria, Finlandia e Svezia, aderiscono all'Unione Europea nel 1995, portando a 15 il numero dei membri dell'Unione. L'Europa si trova ad affrontare in questo periodo le sfide crescenti della globalizzazione. Le nuove tecnologie e il ricorso sempre più diffuso a Internet stanno trasformando le economie, creando altresì tensioni a livello sociale e culturale. Nel frattempo, l'Unione sta lavorando al suo più ambizioso progetto di sempre, quello di creare una moneta unica, nell'ottica di semplificare la vita a imprese, consumatori e viaggiatori. Così, il 1 gennaio 2002, l'euro sostituisce le vecchie monete di 12 paesi dell'Unione Europea, che insieme costituiscono la zona euro. Da questo momento, l'euro figura tra le principali valute internazionali. Verso la metà degli anni 90 iniziano i preparativi per il più vasto allargamento dell'Unione Europea. Presentano domanda di adesione 6 ex paesi del blocco sovietico: Bulgaria, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia e Ungheria. I tre stati baltici dell'ex Unione Sovietica, Estonia, Lettonia, Lituania, una repubblica dell'ex Jugoslavia, la Slovenia, e due paesi mediterranei, Cipro e Malta. Spinta dal desiderio di stabilità sul continente e dall'impulso di estendere a queste giovani democrazie i benefici dell'integrazione europea, l'Unione Europea accoglie favorevolmente questa candidatura. I negoziati si aprono nel dicembre 1997 e 10 dei paesi candidati fanno il loro ingresso nell'Unione Europea il 1 maggio 2004, seguiti dalla Bulgaria e dalla Romania nel 2007 e dalla Croazia nel 2013. Il numero degli stati membri dell'Unione Europea sale così a 28. Per poter affrontare le complesse sfide del XXI secolo, l'Unione Europea allargata ha bisogno di un metodo che sia più semplice ed efficiente per prendere le proprie decisioni. In un progetto di costituzione per l'Unione Europea sottoscritto nell'ottobre 2004 e destinato a sostituire tutti i trattati esistenti, sono proposte nuove norme. Questo testo tuttavia è stato respinto nel 2005 da due referendum nazionali tenutisi in Francia e nei Paesi Bassi. La Costituzione è quindi sostituita dal Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007 ed entrato in vigore il 1 dicembre 2009. Il documento modifica, ma non sostituisce, trattati precedenti e introduce gran parte delle modifiche previste dalla Costituzione. Ad esempio, assegna al Consiglio europeo un presidente permanente e istituisce la figura dell'alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Le elezioni europee del maggio 2014 segnano una svolta nelle prassi istituzionali dell'Unione Europea, in quanto i partiti politici propongono i loro candidati alla presidenza della Commissione Europea. Il Consiglio designa il candidato del partito che ha ottenuto il maggior numero di seggi, come previsto dal Trattato di Lisbona. È Jean-Claude Juncker, lussemburghese, candidato del Partito Popolare Europeo, la cui nomina è approvata da una vasta coalizione di parlamentari filoeuropei, di cui fanno parte anche i gruppi socialista e liberale. Alle elezioni del 2014 i partiti euroscettici però guadagnano terreno, ottenendo circa un centinaio dei 751 seggi. Questi partiti spesso si oppongono strenuamente alla linea politica prevalente nelle istituzioni dell'Unione e di solito esprimono scetticismo nei confronti dell'integrazione dell'Unione Europea e usano toni veementi sul tema dell'immigrazione. Nel 2008 si manifesta una crisi economica e finanziaria su scala mondiale, che conduce alla costituzione di nuovi meccanismi dell'Unione Europea per assicurare la stabilità delle banche, ridurre il debito pubblico e coordinare le politiche economiche degli Stati membri, in particolare di quelli che hanno introdotto l'euro. A distanza di anni, gli sforzi profusi per realizzare riforme strutturali e apportare miglioramenti ai conti pubblici cominciano finalmente a produrre i loro frutti, generando una nuova crescita economica. I tentativi dell'Unione Europea di far fronte alle crisi multiple degli scorsi anni, legate soprattutto all'economia, all'immigrazione, alla sicurezza, ma anche al processo di integrazione stesso, sono stati certamente esasperati nel 2020, l'anno in cui avrebbe dovuto essere lanciata la conferenza sul futuro dell'Europa e che invece ha visto il susseguirsi di diversi eventi traumatici. La vittoria elettorale del premier britannico Boris Johnson nel dicembre 2019, che ha portato al 31 dicembre 2020 all'ufficializzazione della Brexit. Johnson ha confermato non solo la volontà di Londra di uscire dall'Unione Europea ad ogni costo, ma anche un progressivo trend di annichilimento dei rapporti tra Regno Unito e Unione Europea. Il culmine è stato forse raggiunto con l'adozione del progetto di legge sul mercato interno, United Kingdom Internal Market Bill, da parte del Parlamento britannico e la conseguente decisione della Commissione di lanciare una procedura di infrazione nei confronti del Paese per la violazione degli accordi sull'uscita dall'Unione Europea. Nel frattempo la crisi pandemica da Covid-19 ha assestato un duro colpo agli Stati membri, mettendo a rischio la fiducia nella solidarietà europea. Partendo da questi due elementi di destabilizzazione, la Brexit e la crisi da Covid-19, analizzeremo l'evoluzione del processo di integrazione e il concetto di solidarietà europeo, sviluppando un'analisi a doppio asse. Ci focalizzeremo sull'impatto della Brexit, non solo sull'integrazione europea, ma anche sull'evoluzione della percezione che gli Stati membri hanno di essa, ma anche sul possibile sviluppo del concetto di solidarietà a fronte della crisi da Covid-19, concentrandoci sulla possibile creazione di precedenti importanti per una maggiore coordinazione strutturata tra gli Stati membri. A livello istituzionale è indubbio che ad oggi è ancora in atto un rafforzamento delle politiche economiche di paesi della zona euro sotto la guida della Commissione e del Consiglio, che oggi dispongono di nuovi strumenti giuridici per applicare gli accordi stipulati dagli Stati membri ai fini del risanamento delle finanze pubbliche. Ma anche la Banca Centrale Europea sta aumentando la propria visibilità attraverso l'introduzione di maggiore liquidità e mantenendo molto bassi i tassi di interesse. L'Unione Europea sta inoltre promuovendo nuovi investimenti attraverso il Fondo per gli investimenti strategici, soprattutto nell'ambito dei partenariati pubblico-privati. Avete ascoltato Guida Galattica per Eurostoppisti, programma di informazione e divulgazione sull'Unione Europea, le sue istituzioni e il suo funzionamento.
Guida Galattica per Eurostoppisti, l'ennesimo podcast che parla di Europa.
So why is it got to be so damn tough?
Entra nel team di radiofonica.com.
Il laboratorio multimediale di audio, video, editing, social media e conduzione.
Radiofonica, molto più di una web radio.